diversa. Bene, quanti di voi allora vi siete familiarizzati, grazie musicisti, con la lettera di Paolo Apostolo ai
Filippesi.
Filippesi era una cittadina che si trovava dove? Filippi? Dove? In? Dove?
Macedonia.
In Macedonia o diciamo la Grecia, ecco. Bene, era una chiesa che era stata fondata in quale viaggio di Paolo? Quale? Quale? No, quale chiesa è stata fondata quando? Vi ricordate, nel suo secondo viaggio missionario? È importante, non è importante? Tutto dipende, perché a volte studiando storia del cristianesimo ci fa comprendere quando l'Apostolo Paolo scrive, dove si trova e a chi scrive, perché e in quale area o stato della Chiesa si trovava. Intanto vi ricordo che la settimana scorsa abbiamo parlato su cosa? Su quattro ladri della gioia cristiana. Eravate allegri questa settimana o no? Qualche ladro vi ha rubato qualche pezzo di gioia? Avviene. Non cerchiamo di escluderci. Però vi avevo detto la settimana scorsa che è importante realizzare che esistono delle forze che cercano di rubare la gioia del cristiano. Vi ricordo che Paolo stava, come diceva Francesco, a Roma ed era sotto arresto per un tempo domiciliare, per un tempo in prigione, e certamente lui invece di mormorarsi, e lo vedremo e rivedremo in questa epistola tante volte, lancia quello che è l'attacco alla tristezza, proprio l'attacco missilistico spirituale contro la tristezza, contro quella miseria della vita che a volte ci tira o cerca di tirarci giù, e mette su una lettera ispirata dallo Spirito Santo che noi la ritroviamo, la lettera ai Filippesi. Vi ricordate quali sono i quattro ladri che abbiamo individuato? Allora, il primo erano le circostanze. Siamo ancora d'accordo che le circostanze a volte possono rubare la nostra gioia. Poi l'altra cosa, le persone possono essere anche utilizzate direttamente o indirettamente, volontariamente o involontariamente. Poi la terza cosa è le cose. E la quarta era la preoccupazione. Ora, se noi ci ricordiamo di queste cose, noi a questo punto diremo non solo: ah, adesso so chi è il ladro. Non fa così. Se voi sapete, siete mai stati visitati da ladri in casa? Sì? Quanti di voi siete stati visitati? Mamma mia. Gli darete una tazza di tè la prossima volta che vengono? No. Cosa si fa quando si individua un ladro? Cosa si fa? Cosa fanno almeno le forze dell'ordine? Se non lo fai tu ed io, da poliziotti, da carabinieri, da finanzieri, cosa si fa? Cercano di indagare, quello è un buon punto. Poi, perché indagano? È sicuramente per metterli in prigione o per processarli. L'idea è per arrestarli. Ora, se noi non conosciamo chi è il ladro, non possiamo arrestare il ladro, giusto? Come nella vita sociale, fisica, noi cerchiamo o siamo propensi a essere guidati da una certo che di regole, passi cronologici, così anche nella vita spirituale. Tutto è una riflessione di ciò che avviene nel mondo. Noi abbiamo individuato, secondo certi punti, questi quattro ladri. Ora la cosa giusta è chiederci come noi possiamo arrestarli. Perché se tu ed io non conosciamo chi ruba la nostra gioia, noi non possiamo arrestare il ladro della gioia. Ci sono tante storie che ho sentito nella vita di questo contadino che aveva tante cose, ogni volta si rubava una cosa e poi si rubava un'altra e diceva sempre: uno di questi giorni lo prendo. Si arrabbiava con la moglie, venivano i suoi amici e si lamentava. E che c'è? C'è un ladro che ruba le galline, e l'altra volta c'è un ladro che mi ha rubato una pecora, e c'è un ladro. E alla fine i suoi amici erano stanchi di sentire lui che sempre diceva: c'è il ladro, e gli hanno detto: ma chi è sto ladro? E lui dice: non lo so. E poi gli domandano: ma cosa hai fatto tu per cercare di capire chi è questo ladro? Dice: immagino qualcuno. Allora valla ad arrestare, gli dissero i suoi amici. E lui disse: ma non sono sicuro. Quando noi non siamo sicuri, noi non faremo mai un passo avanti. Noi dobbiamo essere sicuri e trovare la forza di dichiarare chi sta rubando la nostra gioia e trovare un sistema per arrestarli. Si dice che per ogni caso c'è un sistema, è vero? O no? Per pitturare il tetto c'è un sistema, si deve salire su una scala. Per costruire una casa ci vuole sicuramente delle attrezzature, una gru, un montacarichi, ci vogliono. Per arrestare il ladro ci vuole saggezza. Ora l'Apostolo Paolo cosa fa? Lui dice che per poter arrestare questi ladri noi dobbiamo, e lo vedremo, coltivare il giusto atteggiamento. Vi ricordate che abbiamo anche detto che, visto che l'epistola di Paolo ai Filippesi spesso fa riferimento alla mente, al ragionamento, oltre che al cuore, la gioia, eccetera, eccetera, è una epistola così anche chiamata di psicologia spirituale, cristiana, che ci fa comprendere che chi noi determiniamo di essere nella nostra mente, così finiamo per essere. La risposta è: noi dobbiamo coltivare il giusto atteggiamento nella nostra vita. Perché? Perché i sentimenti, questa scrivete perché è una buona, i sentimenti, cuore, mente, determineranno i che significa? Quello che io penso, quel sentimento che io ho, influenzerà il risultato finale. Se tu ed io siamo abituati ad avere dei sentimenti gioiosi, finiremo con un finale gioioso. Ma se noi vediamo la bottiglia che è mezza vuota o mezza piena, devo berla tutta per farvi dire che è vuota? È mezza vuota, ma è anche mezza piena. Da quale prospettiva? Ecco, da quale atteggiamento, da quale sentimento noi vediamo le cose, quello è il punto che ci permette di determinare in anteprima il risultato. Noi sempre vogliamo, ci sono persone che tutti vogliono risultati positivi, vero? Conoscete qualcuno che vuole risultati negativi? Io no, non ne conosco. Però sicuramente conoscete delle persone che hanno degli atteggiamenti o dei sentimenti negativi, però si aspettano che i risultati siano positivi. È possibile? Non è possibile, perché? Come mai? Allora dobbiamo capire che se vogliamo cambiare, chiamiamolo risultato, alcuni lo chiamano destino, destino ce lo creiamo noi, proprio quando iniziamo con il nostro sentimento. Noi dobbiamo, se vogliamo cambiare i risultati, cambiare il nostro atteggiamento. Questa è la ragione perché Paolo sta scrivendo questa lettera ai Filippesi, perché sicuramente sapeva che avevano sì delle bellissime caratteristiche, però li spinge a migliorare, progredire, crescere in quello che loro già fanno bene. Parla di allegrezza e parla di gioia. Significa la nostra, il nostro sentimento, il nostro atteggiamento deve essere coltivato, perché determinerà o la nostra gioia come risultato o la mancanza della gioia. Ci siamo? Mi seguite? Vado veloce? Bene. Questa sera riguardiamo a quattro atteggiamenti o sentimenti della nostra mente che producono gioia nonostante le circostanze. Abbiamo visto i ladri. Adesso andiamo a vedere questi atteggiamenti che mantengono la nostra gioia. Significa che prima che diciamo io voglio la gioia, dobbiamo arrivare a un certo sentimento. Un sentimento che abbiamo detto ci aiuta a determinare il risultato. Mi seguite? E questo risultato noi vogliamo che sia positivo. Allora ritorniamo di nuovo al sentimento iniziale e diciamo che anche il sentimento iniziale deve essere positivo, altrimenti il risultato è? Mi seguite stasera? Un po' di psicologia non ci fa male, aiuta a elasticizzare la nostra mente, ma questa è psicologia Piaget, molto elementare, molto facile da apprendere, anche perché ispirata dallo Spirito Santo, Paolo non solo lo dice ai Filippesi, ma lo dice anche a noi. Quattro atteggiamenti della mente. Allora siamo pronti? Filippesi capitolo 1. Il primo atteggiamento è di avere una mente come? Sana oppure salubre, va bene? Unica. Una sola mente. Vi ricordate quando Gesù ci insegna di essere di una sola mente? Pace sorelle, Dio vi benedica, benvenuti. Di una sola mente, di un solo cuore. Cosa sta dicendo? Che non bisogna avere due menti. Se tu esci da casa, Ari, e determini nella tua mente che stai andando al lavoro e poi a metà strada incontri dei carissimi amici che ti dicono: dove vai? Ma che fai? Sto andando a lavorare. Ma no, lascia stare il lavoro, poi lì ti piace lavorare, tu ci dici sicuramente.
Sì, ma no.
Aveva detto sì, poi si è ripreso, dice no. Allora gli amici ti convincono: lascia stare il lavoro per oggi, vieni con noi, andiamo a divertirci. Che significa? Sei partito in una direzione, è arrivato a un certo punto, la tua mente è stata influenzata e sviata dalla decisione, dalla destinazione che tu volevi fare. Sapete che dice la Bibbia che un uomo
doppio.
Un uomo doppio, avete conosciuto persone doppie? Non parlo del sosia. Niente da fare. Chi è una persona doppia? dice una cosa e poi ne fa un'altra, va bene? Buona definizione. Qualche altra osservazione? Una persona doppia. Non necessariamente falsa, può essere anche falsa, ma voglio... C'è la sorella, guardate, venite più avanti così, quando sentite qui parlare, evitate che parlate allo stesso momento, altrimenti devo avere doppie orecchie. Allora, vai avanti. Cioè potrebbe avere, Madeleine, potrebbe avere anche un punto di vista giusto. Lui si è rialzato per andare a lavorare. Dobbiamo capire questo concetto. Quello che tu vuoi dire forse è che cambia. Facciamo parlare qui che c'è molto... Sì.
Doppia. Una persona che mente a se stessa. È Dr. Jackie e Mr. Hyde. Allo stesso momento.
Chi sono questi? Profeti della Bibbia?
Inventati.
Ah.
Praticamente stanno a significare che in quella persona ci sono due personalità contemporaneamente.
Ok. Ok, va bene. Allora, ci siamo. C'è una instabilità di pensiero, di proposito, di destinazione, di decisione. Ci siamo? Di fede anche. Sì, sì. Sì, perfetto. Allora, la Bibbia dice che quella persona che è doppia, doppia di pensiero, di destinazione, eccetera, ci possiamo stare e allungare un po' questo... Non riceve nulla. In che circostanze noi impariamo questo? Lo impariamo dall'Apostolo Giacomo. Giacomo capitolo 1 verso 8, dai, leggiamo questo. Qualcuno c'ha Giacomo capitolo 1 verso 8, si alza in piedi a voce alta e lo legga per tutti noi. Grazie. Che bella la Bibbia, perché è di animo doppio, si riferisce anche alla mente, alla maniera di pensare, è di animo doppio e poi come risultato è instabile in tutte le sue vie, significa non è azzecca, è una cosa un po' particolare. Allora Paolo sta dicendo, e anche Giacomo, che nella nostra vita dobbiamo avere una mente sana, una mente unica. C'è un vecchio proverbio che dice, viene parafrasato, che quando un pilota della nave non conosce in quale porto sta andando, lui non potrà essere aiutato da nessun tipo di vento. Nessun vento sarà buono per lui. Mi capite? È un proverbio che sta a dire che se tu non sai dove vai, in quale porto stai portando sta nave, sto piroscafo, ci potrebbe essere vento da est a ovest o viceversa, da nord a sud. Sapete che gli esperti marinai sfruttavano il vento prima che c'erano questi grandi navi a motore, diesel, eccetera, eccetera. Dovevano sfruttare assolutamente il vento e come spiegavano le vele, loro sapevano la direzione che prendevano. Ora, se il vento cambiava, alcuni di loro erano anche in grado di poter raggirare la forza del vento e continuare la rotta, però sapevano in quale destinazione andavano. Un uomo instabile è una persona che non sa dove va. Pensa di partire per andare al lavoro, però in mezzo alle circostanze cambia destinazione. È instabile nelle sue vie. Ora, la ragione perché alcuni cristiani sono un po', diciamo, disturbati dalle circostanze è perché loro non coltivano una mente sana, o quello che noi chiamiamo una mente unica, un cuore unico, piuttosto cambiano. Cambiano con la loro maniera di pensare. Andiamo a vedere Filippesi capitolo 1, ritorniamo alla nostra lettera, il nostro testo, capitolo 1 verso 21, e vediamo che Paolo esprime questo atteggiamento di un cuore unico, di una devozione completa verso Cristo Gesù, e lo dice con questa affermazione. Chi ce l'ha? 1:21? Per me vivere è... C'ha una direzione. C'ha una mente unica. Possiamo dirlo, mente
unica.
C'ha una direzione. Non ha una... Beh, dove vai? Ma ci ronzoliamo. A zonzo non si può andare. Perché? Perché le circostanze sono quelle date cose che non ci permettono di determinare la destinazione con saggezza, e dunque che facciamo? Ci perdiamo per strada. Quella persona è instabile in tutte le sue vie. Ora, al capitolo 1, Paolo cosa fa? Paolo discute le sue difficoltà e le sue circostanze e come li affronta onestamente. Non è che dice, beh, io sono forte, io c'ho il Signore, per i cristiani non c'è mai difficoltà, non abbiamo mai problemi, noi possiamo ogni cosa. Non è vero. Parla delle sue difficoltà e delle sue circostanze e le difficoltà nelle circostanze, ma quello che noi troviamo, l'avete letto il capitolo 1? Capitolo 1 ci fa capire che cosa? Che nessuna di tutte queste circostanze che lo circondano gli hanno rubato la gioia, perché lui c'ha una mente sicura, una destinazione unica, quello di vivere per Cristo. E allora, se vivere per Cristo significa andare in prigione, lui è contento. Se vivere per Cristo significa uscire fuori dalla prigione e predicare l'Evangelo, lui è contento. Se vivere per Cristo significa un po' l'uno, un po' l'altro, lui è contento. In altre parole, non permette alle circostanze di determinare la sua destinazione, il suo scopo, il suo goal. Il suo goal qual è? È vivere per Cristo. Andiamo al capitolo 3, verso 13, e vediamo ancora una volta questa determinazione di mente unica, sempre Filippesi, capitolo 3, verso 13, che chiaramente descrive questo suo goal, questo suo proposito. Qualcuno ce l'ha? Lo vuole leggere? Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, non due cose. Mi piace questo. Eh? Quante cose facciamo noi? Tante cose. Ma una cosa faccio. Cioè, che sta dicendo? Che fa solo una cosa? No, sta dicendo che tutte le cose contribuiscono a quell'unica direzione che lui si è proposto in cuore di ottenere. Una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione in Cristo Gesù. Ora, che significa? Significa che lui non guarda le circostanze di per sé. Che se noi iniziamo a guardare le circostanze, l'ho detto anche un po' settimana scorsa, come Pietro, le circostanze erano il vento, il terrore, la notte, la paura, la morte, tante altre cose. Noi affondiamo. Paolo non guarda le circostanze. Perché? Perché c'ha una fissazione, mi piace chiamarlo fissazione, e tante volte Noi cristiani siamo fissati con tante altre cose, anche noi, ma non la cosa con cui noi maggiormente dobbiamo essere fissati. Mi capite? Qual era la fissazione di Paolo? Una cosa faccio. Qual era la fissazione di Paolo? Per me il vivere il Cristo. Qual è la fissazione di Paolo che abbiamo letto al verso 21 del capitolo 1? Per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Qual era la fissazione? No. Servire Cristo. La sua relazione con Cristo Gesù. Questa era la cosa più importante. Già era salvato. Non è che diceva sono in cerca della salvezza. Già era salvato. La sua relazione continuata, continua, stretta, forte con Cristo Gesù. E questo è quello noi a volte non, forse ci sorvola sopra i capelli. Se noi abbiamo la nostra gioia, ripeto un po', se sono ripetitivo, perdonatemi, abbiate pazienza. Ma se noi siamo, diciamo, presi dalle circostanze e determiniamo la nostra gioia dalle circostanze, saremo sempre sulle montagne russe. Se noi siamo presi da una cosa, da una mente unica, la mente unica è di avere una forte relazione con Cristo Gesù, allora che significa? La cosa più importante diventa avere una relazione con Cristo Gesù e non importano le circostanze. Le circostanze sono assolutamente secondarie. È facile? No, non è facile. Però dobbiamo prefiggerci una cosa particolare. Lui, mi piace Efesi capitolo 3 verso 1, dobbiamo leggerlo. Lui era un carcerato, un detenuto a Roma. Ma guardate quando scrive ad Efeso, un'altra bella chiesa, che era una chiesa madre, che aveva anziani e che aveva altre chiese che fondavano costantemente. Efesi, proprio prima di Filippesi, capitolo 3, verso 1. Guardate cosa Paolo dice per ancora, diciamo, inchiodare questo pensiero che c'è di una mente singola, di una mente unica. Cosa dice capitolo 3 verso 1? Cosa avete notato in questa frase? Prigioniero. Prigioniero dei Romani. Vedete, si parla di relazione. Lui si sente prigioniero di Cristo Gesù, ma non nel senso negativo, ma si sente legato, si sente che deve essere lì accanto al Signore, parte della visione di Cristo. Dimentica tutto, Cristo per me è tutto, vivere è Cristo. Legato, prigioniero da Cristo, significa il fatto che sono in catene per causa dei Romani non importa proprio. La cosa bella della mia vita è che io sono un prigioniero voluto di Cristo Gesù. Quando lui, mi piace in altre traduzioni, dice Paolo servo di Cristo Gesù, usa quel diciamo riferimento allo schiavo dell'Antico Testamento. Schiavo dell'Antico Testamento veniva schiavo, ma dopo un certo numero di anni, particolarmente al Giubileo, non ha niente a che fare col Giubileo che state sentendo per ora, poi qualche giorno, cosa succedeva? Gli schiavi venivano liberati e avevano tutto il diritto di andarsene, però c'era uno schiavo che ritornava dal padrone e gli dava una lesina, un punteruolo. Probabilmente lo metteva nell'alcol, oppure se non c'era l'alcol si accendeva un fuoco per dire adesso fammi un bel buco nell'orecchio. Pensavo che ero peccato. Non è quel tipo di orecchino che si porta oggi, no? È un'altra cosa, non voglio entrare in quello. E gli davano un bell'orecchino e si metteva all'orecchio di questo ex schiavo. Che significava? Significava che adesso era non più uno schiavo, ma un servo desideroso di stare con il padrone. Sapevate questa storia dell'Antico Testamento? Che significa? Paolo quando scrive, in inglese mi piace che dice bond servant, un servo volontario, legato, incatenato, prigioniero di Cristo Gesù. Perché? Non perché Gesù gli ha detto, ah ti ho pescato e adesso sei detenuto, no, ma lui si è fatto prigioniero. Questo ci dà l'idea di una mente completamente dedicata e concentrata al suo Signore Gesù. Per lui la sua relazione con Cristo Gesù era la cosa più importante. Per me vivere il Cristo, morire guadagno, non è una frase che oh voglio vivere per Cristo, no, significava nella realtà delle cose. Non guardare più, dici, ma tu pensi che io sto male perché sono prigioniero dei Romani? No, io sto bene, anche se sono prigioniero dei Romani. Quello che mi fa star bene è il fatto che sono volontario prigioniero di Cristo Gesù. Questo è quello che lo rende felici, fratelli. Questa è la cosa che rende il nostro fratello Paolo molto felice. Ed è importante capire anche come lui arriva a questo punto particolare. Ora, andiamo più avanti e andiamo anche a Filippesi capitolo 1 verso 13. Ritorniamo a Filippesi capitolo 1 verso 13. Avete detto che l'avete letto. Cosa dice Filippesi 1:13?
Appunto che a tutti quelli che del pretorio, che sono in catene per Cristo.
Che sono in catene per Cristo, giusto, va bene. Un altro punto che sta dicendo l'Apostolo Paolo: è incatenato per Cristo Gesù, per la causa di Cristo. Cioè la sua mente è completamente dedicata al Cristo il Signore. La sua gioia è avere la relazione con Cristo, è essere imprigionato da Cristo, essere in prigione con i Romani o sotto i Romani per causa di Cristo. Questo è quello che lo rende gioioso. Ora, lui non guarda a Cristo attraverso le circostanze. Ci sono migliaia di persone che guardano a Cristo attraverso le circostanze. Che voglio dire? Anzi, finisco la frase. Ma piuttosto guardava alle circostanze attraverso Cristo. Mi avete seguito? Lo ripeto. Non è il tipo che guarda a Cristo attraverso le circostanze, ma guarda alle circostanze attraverso Cristo. Andiamo a vedere che voglio dire, che cosa vogliamo dire. Lui potrebbe dire, beh, oggi ho avuto una bella giornata, circostanze. Ho incontrato tanti cari fratelli, circostanze. Il sole splendeva, circostanze. Non c'è stata una bufera, circostanza. E allora, gloria a Dio, noi guardiamo ad avere una relazione con Cristo attraverso le circostanze. Paolo no, ecco il segreto della sua gioia, è diverso. Lui guarda a Cristo e dice, Cristo Gesù, tu sei l'unica cosa, l'abbiamo visto in questi versi, ce n'è ancora e se li avete letti. E poi cosa fa? Tutte queste circostanze, lui dice, gloria a Dio perché questi mi aiutano a predicare Cristo. Sia noto che le mie catene sono state di risultato glorioso, perché tutto il pretorio ha saputo che io sono un servo del Signore. Allora cosa fa? Guarda a Cristo attraverso le circostanze. Inizia a capire che le circostanze non gli danno gioia, ma Cristo gli dà gioia. E le circostanze che sono per la causa di Cristo portano a Lui gioia, perché è di mente unica, non è instabile, non parte in una maniera e poi ricambia. Quando i cristiani sono di mente unica, sono interessati, e ve lo dico così poi potete rileggerlo a casa, in tre cose. La comunione con l'Evangelo, che sono i versi descritti da 1 a 11, prendete nota se volete, digeriamo, meditiamo, il compito per la casa, qua si danno anche compiti. Poi la comunione del Vangelo, versi 1 a 11, poi l'avanzamento dell'Evangelo, versi 12 a 26, mi seguite? Ripeto, la comunione del Vangelo, poi c'è il secondo, l'avanzamento dell'Evangelo, e la terza sono versi da 27 a 30, che parla della fede dell'Evangelo. Quel tipo di persona che dice: io mi rallegro nelle difficoltà, e lo vedremo anche in altri versi, quando lui dice che anche il Dio ha permesso che un angelo di Satana lo schiaffeggiava affinché nella sua debolezza lui potesse essere forte, perché la grazia di Dio era sufficiente. Paolo si rallegra nelle difficoltà perché? Perché non solo lui cementa, solidifica questo pensiero di avere una relazione continua col Signore Gesù, ma incoraggia gli altri ed è di esempio agli altri e anche a tutti quelli del pretorio romano che la sua vita rimane invariata anche se le circostanze gli remano contro. Allora, sei contento tu quando tutto ti va a tuo favore? O sei triste quando le cose ti remano contro? Ve l'ho mandato nel vostro telefonino. Ci avete pensato? Quando noi abbiamo l'opportunità di portare altri nella nostra vita, anche se dobbiamo soffrire, ad una testimonianza. Dio non vuole, e non è una persona sadica che vuole la nostra sofferenza senza uno scopo. L'oro non si mette sul fuoco a meno che il fuoco lo raffina, lo purifica. Voi non metterete il vostro anello nel fuoco giusto perché non avete niente da fare, solo se siete in una oreficeria e desiderate ancora ripulire quell'oro che ancora non è stato determinato nei suoi carati. Perché le scorie vengono sempre a galla quando il fuoco di sotto continua a bruciare. Lui si definisce di mente unica per difendere l'Evangelo davanti alla corte di Roma, e quando scrive ai Filippesi gli dice: gloria a Dio, ero determinato a non sapere altro che Cristo e Cristo crocifisso. Per me vivere era Cristo, morire guadagno. Per me essere imprigionato dai Romani non significa niente. La mia gioia è: io sono un prigioniero di Cristo Gesù. Quale arma Cristo Gesù ha voluto utilizzare per me? Ha usato l'arma dell'amore. Io che ero l'ultimo, io che non ho fatto altro che perseguitare, questi sono gli eco delle sentenze, delle espressioni dell'Apostolo Paolo. Io non meritavo nulla, io ho perseguitato la Chiesa di Cristo. Paolo spesso lo sentiva come un peso sulla sua coscienza, anche se sapeva di questa grazia infinita che lui descrive quando scrive il capitolo 7, 8 e 9 dei Romani. Però era come un tarlo nelle ossa, che ogni tanto veniva fuori e lo umiliava, si sentiva umiliato, perché aveva perseguitato non solo Cristo Gesù, ma anche la Chiesa di Cristo Gesù. Poi lo Spirito di Dio lo sollevava. Era come per lui essere ristorato ancora una volta. E questa è la gioia dell'aver saputo che la grazia di Dio è più grande dei nostri peccati. Della grazia di Dio che è più grande di tutto quello che noi possiamo combinare di guai. Non c'è peccato che può resistere alla grazia del Signore. Ecco perché la nostra gioia dipende dalla relazione con Cristo. La nostra gioia dipende dal confessare il nostro peccato. Io vado, mi getterò a terra, io chiederò perdono. Questo era anche il cuore di chi? Del figliuolo prodigo, che è la figura del peccatore che ritorna al Signore e sa di una mente sana. Stavolta i miei amici non mi diranno: dove vai, ma che fame, di nuovo te ne ritorni a casa di tuo padre, di qua e di là. Io andrò da mio padre, gli dirò che ho peccato contro il cielo, contro a lui. E quando noi siamo determinati, di mente unica, e sappiamo di fare la cosa giusta, uno, non stiamo instabili, siamo solidi. Due, ci permetterà di arrivare alla destinazione, altrimenti qualsiasi aiuto non ci serve, qualsiasi vento non è buono per il pilota che non sa in quale porto dovrà portare sta sua vita, sta sua nave. Paolo è contento di avere una mente unica. Secondo, Filippesi capitolo 2, e questo è solo un po' quello che avviene tra il primo e il secondo capitolo. Se nella primo capitolo troviamo una mente unica, che è un primo atteggiamento della nostra mente, al capitolo 2 troviamo un secondo sentimento, che è una mente sottomessa, una mente sottomessa. Non parlo di azioni sotto, ma una mente. Sapete che ci sono persone che si sottomettono, fisicamente parlando, fanno una cosa, ubbidiscono, ma nella mente, se te possono mangiare a fede, te lo mangiano. Scherziamo. Una mente sottomessa. È tardi e non voglio aggravarvi stasera, ma il capitolo 2 di Filippesi, che poi ritorneremo, ha a che fare con le persone. E il verso particolare che noi troviamo è il verso 3 del capitolo 2 di Filippesi, dove dice: non fate nulla per spirito di parte o per, ma con umiltà. Questa parola è anche descritta come sottomissione. stimi gli altri superiori a se stesso. È esattamente quello che succede ogni giorno a Roma. È vero? No, non è vero. Lo rileggiamo? Capitolo 2, verso 3. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria. Fermiamoci qui un attimo. Non bisogna fare qualcosa per ritirarci o separarci o isolarci, e neanche per mostrarci la vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Come si fa a stimare? La stima dove viene? Da dove fuoriesce? Non fuoriesce solo dal sorriso che noi gli diamo, dalla stretta di mano, dall'abbraccio, ma di quello che noi sentiamo. Com'è? Dal rispetto anche, cioè, ma parte dal cuore, parte dall'interno. Tu stimi una persona, la porti nel cuore, la puoi anche rispettare esteriormente, pubblicamente, non è male. Però quello che parte dal cuore, interiormente, è la cosa importante. Al capitolo 1 Paolo mette Cristo come numero 1. Al capitolo 2 lui mette le persone al numero 2. Dice, ma allora tu Paolo, quando metti te stesso, qual è la tua posizione? Lo vedremo la prossima volta. Amen? Gloria a Dio. C'è tanto materiale che il Signore ci dà. E vi chiedo costantemente di non allontanarvi dal meditare questi capitoli che vanno dall'1 al 4 dei Filippesi, e cercate sempre di individuare. Adesso vi do un altro compitino. Se avete un evidenziatore, marcate dove voi pensate che lì c'è una frase riferita alla gioia e alla mente. Alla gioia, alla mente, ai sentimenti, che a volte possono essere di cuore o anche di ragionamento, di pensiero. Paolo mette Cristo per primo, mente unica. Paolo mette gli altri come numero due. Naturalmente lui mette se stesso alla fine. Signore, aiutaci. Lo vedremo meglio la prossima volta. Capitolo 2 dei Filippesi, così spolpatevelo, mangiate, digeritelo, meditatelo, perché questo è un altro punto importante che determina che cosa la nostra gioia. Può essere ironico pensare che noi mettendo gli altri prima di noi ci dà a noi gioia. Nella mente carnale, comprendete questo? Cos'è la mente carnale? Non pensa secondo Cristo, buona definizione. La mente carnale vuole essere soddisfatta. La mente carnale vuole essere in primo posto. Yes! Eppure Paolo scombussola questa mentalità. E guardate che al tempo che Paolo scrive, nel contesto greco-romano, giudaico, tre culture, vi dico che una era più strana dell'altra nel senso umano. Arriva Gesù, poi arriva Paolo e dicono no, tu vuoi essere gioioso, vuoi essere soddisfatto? Mettiti numero due. Il segreto della gioia è avere una mente unica e avere una mente sottomessa. Lo vedremo meglio la prossima volta.